Radio 3 Mondo.
Sì. Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Daria Corrias in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, Danilo Solidani alla console. Il campo profughi di Moria sull'isola greca di Lesbo nel mare Egeo nordorientale è ridotto in cenere dopo gli incendi dei giorni scorsi. Era il più grande campo profughi d'Europa, aveva ospitato fino a 20.000 persone, forse di più. Ora era una baraccopoli con quasi 13.000 profughi fuggiti soprattutto da Siria, Afghanistan e diversi paesi africani. Miracolosamente non ci sono state vittime, ma ora diventa necessario trovare una nuova e dignitosa sistemazione a migliaia di persone, fra le quali molti bambini, e tra l'altro in una situazione di emergenza provocata dalla pandemia. La cancelliera tedesca Merkel, insieme al presidente francese Macron, ha dato la disponibilità ad accogliere 400 bambini e adolescenti e ha chiesto agli altri paesi europei uno sforzo condiviso di accoglienza, dando così ascolto agli slogan delle manifestazioni di questi giorni in Germania, in cui si è ripetuto "Wir haben Platz", abbiamo posto. Ma nel mare Egeo non c'è solo l'emergenza profughi. Ieri in Corsica i leader dei sette paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, il cosiddetto gruppo del Med7, Grecia, Cipro, Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna, hanno dichiarato di essere pronti a sostenere le sanzioni dell'Unione Europea contro la Turchia se Ankara si dimostrerà indisponibile al dialogo dopo l'inasprirsi dei contenziosi marittimi con la Grecia e Cipro. Insomma, oggi è una puntata quindi che non si sposterà dall'area del mar Egeo. Vi ricordo il numero al quale potete mandare i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti: il 335-56-34-296.
Mi house this finish as far as many all finish.
Fire start to come in this side. Look even in the floor. There is little fire. Ah! Ah! Come back.
Ecco, il crepitare delle fiamme, il vento che alimentava il fuoco, le voci disperate di chi appunto si è trovato in mezzo alle fiamme nel campo di Moria. C'era la voce di Fahim Ibrahimi, un profugo afghano che diceva "Mi finish, casa mia finita, non resta più niente", indicando appunto le fiamme. Io saluto gli ospiti collegati con noi al telefono oggi qui a Radio Tremondo: Nico Piro, giornalista della RAI, inviato del TG3, è stato pochi giorni fa a Lesbo. Buongiorno Nico.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E saluto anche Pavlos Neranzis, giornalista di Parallaxis e coordinatore della Carta di Domeni, che ricordo è il codice deontologico antirazzista dei giornalisti greci. Buongiorno Pavlos.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto Pavlos, dalla Grecia, che notizie ci sono oggi di giornata? Quali sono le ultime notizie che arrivano da Moria o da Lesbo o da Atene su riguardo a questa vicenda?
Ma il campo profughi di Moria è distrutto completamente dopo un secondo incendio mercoledì scorso. A mio parere, in realtà, ciò che è successo è conseguenza della politica restrittiva del governo di centrodestra di Kyriakos Mitsotakis, ma anche dell'indifferenza del resto dell'Europa nei confronti dei profughi che arrivano appunto all'isola di Lesbo. E mi spiego, l'incendio, ovvero questa reazione brusca, quasi suicida da parte di alcuni rifugiati, era quasi preannunciata. Vi ricordo che un anno fa, proprio nel settembre del 2019, in un altro incendio una donna e un bambino erano morti. Vi ricordo quello che dicevano i richiedenti asilo proprio nel campo di profughi di Moria. Lo testimoniavano gli stessi richiedenti, lo dicevano le ONG e lo dicevano gli stessi abitanti, ma lo ammettevano anche il governo greco e tutti gli altri ufficiali europei che hanno visitato Lesbo. Tante promesse, tante parole di solidarietà, ma pochi fatti per far fronte a questo sovraffollamento. E negli ultimi mesi, oltre ai dei soliti problemi, c'è stato anche questo Covid-19, diciamo. Il governo greco allora ha deciso di mettere in quarantena il campo di Moria per arginare la diffusione del coronavirus. Prima è stato un cittadino somalo a essere positivo al test, e poi altri 35 rifugiati. Questo ha scatenato una grandissima reazione, una protesta da parte dei profughi, perché hanno visto chiudere completamente tutte le vie di comunicazione con l'esterno, appunto nel proprio campo. A sentire il governo di Mitsotakis non era altra scelta, a sentire membri delle NGO questa è stata una scusa, cioè il completo isolamento del campo per chiudere le Moria. Ecco che siamo arrivati all'incendio.
Ecco, questo è un quadro molto chiaro che ci ha fatto Pavlo Sneranzis, che è andato subito al punto anche criticando le politiche migratorie del governo greco. Volevo sentire da Nico Piro appunto se è d'accordo, questo era un incendio annunciato, un dramma annunciato, se ci puoi raccontare che cosa avevi trovato a Lesbo in questi ultimi giorni, che situazione c'era all'interno del campo di Moria.
Sì, di cosa parliamo? Moria è un campo nel quale ci possono stare 2700 persone all'interno di una ex caserma, anzi formalmente ancora una caserma. Sui fianchi di questa caserma negli anni è cresciuta una baraccopoli, nome in codice l'Oliveto, che suona molto più anche gentile e delicato della giungla. E all'interno di questo oliveto sono state costruite con materiali di scarto, quindi altamente infiammabili, delle baracche, all'interno delle quali hanno vissuto fino a pochi mesi fa oltre 20.000 persone, perché il governo greco, spinto dalla sua campagna elettorale mirata a recuperare i voti dal bacino di Alba Dorata, o comunque di tutto il panellenismo, il neonazionalismo ellenico, ha spinto sul tasto dell'immigrazione. Il campo è stato bloccato, questo parliamo prima del Covid, cioè non era possibile fare trasferimenti verso la terraferma, e si è arrivati a 22.000 persone su tutta l'isola. Che succede? Che quando sul Covid è stato fatto un uso molto strumentale da parte del governo greco, perché, attenzione, Lesbos è l'area greca col più alto numero per abitanti di casi di Covid, ma sono nati da due focolai all'interno di altrettante chiese per via di parroci negazionisti. Che è successo? Che dopo il crescere dei casi di Covid a Lesbos c'è stato un caso all'interno del campo, ma che è arrivato da Atene, perché un rifugiato somalo era stato aveva visto accogliere la sua richiesta appunto di asilo politico, era andato ad Atene. Il governo greco ha smantellato i piani dato pagati dall'Europa e dalle Nazioni Unite, il sistema di accoglienza, e quindi questo rifugiato somalo dopo un mese si è visto perso ed è tornato tra i dannati di Moria riportando il Covid, che quindi è arrivato da fuori. Per cui è stata imposta una quarantena di 2 settimane, ma che arriva questa quarantena al culmine di un lockdown che dura da 6 mesi, cioè da marzo praticamente, che era stato esteso fino a metà settembre. Queste sono le circostanze in cui matura tutto ciò. Però è anche riduttivo guardare solo agli ultimi 6 mesi. Moria è uno scandalo che va avanti da anni, condizioni disumane, condizioni dove addirittura paragonarla alla giungla di Calais e fare torto alla giungla di Calais, per citare un altro drammatico campo profughi in Europa. E quindi alla fine qualcosa si sapeva che sarebbe successa, una tragedia, era perennemente una spada di Damocle su questo campo. Però evidentemente conveniva al governo greco tenere tutto bloccato sull'isola, perché poi quelle isole, scusatemi il cinismo, valgono 5 seggi elettorali, tenere un po' la polvere nascosta sotto il tappeto, e l'Europa si è girata dall'altra parte. Ora però è il momento di agire, e purtroppo è il momento di agire nelle circostanze peggiori, perché bisogna fare in fretta. Nel porto di Mitilini c'è un traghetto sul quale però non sono stati ancora fatti salire i migranti. A Lesbos c'è un altro campo profughi che si chiama Karatepe, a 2000 posti, ed è un gioiello. Ci vanno le famiglie fortunate, tra quelle che hanno le cosiddette vulnerabilità, quindi bimbi malati o problemi seri di salute o problemi di varia natura. Tra le tante, 2000 famiglie sono alloggiate lì, quindi quella è la dimostrazione che poi sull'isola era possibile un altro modello di accoglienza. Ora si stanno spostando le persone che hanno vissuto e stanno vivendo lungo la strada, le stanno spostando anche a Karatepe. quindi smontando, diciamo, e mandando in crisi invece un modello che funzionava. Ora bisogna fare in fretta.
Ecco, Pavlos Neralsis, c'è questa fretta da parte delle autorità greche in questo momento? Si sta pensando a un progetto di evacuazione efficace?
Stato di emergenza per 4 mesi in tutta l'isola. Questa decisione è stata presa ieri l'altro durante una riunione di emergenza presieduta dal premier Mitsotakis, ma devo aggiungere su quello che ha detto il collega, che il 20 agosto in una manifestazione di protesta degli abitanti dell'isola contro l'inaugurazione di un nuovo campo dei Medici Senza Frontiere, alcuni manifestanti, soprattutto fascisti aderenti all'Alba Dorata, hanno aggredito richiedenti asilo e membri dello staff dell'ONG dei Medici Senza Frontiere. Voglio dire che la gente, la popolazione locale è stanchissima nei confronti di questa situazione creatasi negli ultimi 5 anni, dal 2015. Per questo hanno impedito ieri anche l'arrivo di questo traghetto e di altre navi di guerra, di 2 navi di guerra, che aveva deciso il governo di mandare lì per offrire un posto letto ai migranti. Voglio dire, la situazione è molto molto difficile, ma la priorità è la sicurezza, ma questa sicurezza sembra che non può essere garantita ai profughi. Perché? Perché è vero, la Germania, alcuni stati federali tedeschi sono pronti ad accogliere alcuni migranti, 400, quelli soprattutto che sono famiglie con bambini. Anche Norvegia è pronta ad accogliere altri 50 migranti, ma ripeto, sono più di 12.000 persone che vivono in situazioni veramente drammatiche.
Ecco, infatti i numeri sono questi. Tra l'altro questa mattina nella rassegna stampa abbiamo accennato a questa iniziativa lanciata dalla cancelliera Merkel in collaborazione col presidente francese Macron. Si parlava appunto di accogliere almeno 400 minori. È notizia di questa mattina, di poco fa, che il ministro degli interni tedesco Seehofer ha ridimensionato un po' questa cifra, ha detto che la Germania potrebbe accogliere fra i 100 e i 150 minori. Ecco, volevo tornare a Nico Piro, che ha incontrato questi profughi che vengono soprattutto da Siria, Afghanistan, paesi africani. Ecco, che cosa si aspettano, che immagine hanno dell'Europa questi profughi, e che cosa pensi di queste iniziative di solidarietà europee che la cancelliera Merkel vuole promuovere?
È una domanda davvero amara, perché quando parli con famiglie, perché ormai il grosso degli abitanti di Moria erano famiglie, ti dicono: questa non è l'Europa, questa non è l'Europa che ci aspettavamo. Cioè, in realtà Lesbos è il primo approdo in Europa, ma in realtà dell'Europa è l'ultimo stadio, perché a Moria si vive e si viveva in condizioni diciamo assolutamente tragiche, e ora l'intervento della polizia greca è volto su, che giustamente fa la polizia, a un ordine, cioè bloccare il passaggio dalla strada che porta dall'ex campo di Moria verso il mare, per impedire che poi questi profughi si accampino a Mitilini o comunque intorno al porto. Tra l'altro, il discorso ieri che veniva fatto da uno dei ministri del governo greco era molto molto quasi, diciamo, sfidante, rivendicativo verso i migranti. In qualche modo suonava come: l'avete bruciato e ora ne pagate le conseguenze. In realtà, se la vogliamo mettere così, però è un modo un po' semplicistico, perché evidentemente la situazione di Moria è una situazione maturata assolutamente negli anni. L'Europa che deve fare? Ricordiamo che già la Germania nei mesi scorsi aveva accolti altri minori. Ricordiamo che evidentemente c'è una parte d'Europa, quella che sta a est, che di questi ricollocamenti non ne vuole sapere. Quindi forse, se trasformiamo questa crisi in un'opportunità, sarebbe il caso di riuscire a ricreare una solidarietà europea, perché tutto quello che si può dire contro il governo greco, che sta usando l'immigrazione sostanzialmente come arma di distrazione di massa rispetto invece a una crisi economica aggravata dal Covid, va anche detto però che il governo greco non può farcela da solo, soprattutto in una crisi in cui c'hai 12.000 persone che vivono per strada. Tra l'altro, notiamo una cosa, cioè il grosso degli abitanti di Moria, quando sono stato io l'ultima volta a febbraio, erano afghani. afghani fuggiti dall'Iran, perché dopo le sanzioni unilaterali di Trump all'Iran, i rifugiati afghani in Iran, l'anello più debole della catena, hanno cercato lavoro e futuro verso l'Europa. I siriani, vittima della offensiva di Idlib, ma adesso c'erano tanti africani. Perché? Perché gli interessi turchi in Africa hanno aperto delle rotte aeree che consentono a tante persone di arrivare con un visto, quindi legittimamente, a Istanbul, e poi il governo turco si gira dall'altro lato e queste persone, questi migranti, arrivano poi a Lesbos. Cioè, io non terrei anche nel quadro anche le tensioni che ci sono nell'Egeo fra Grecia e Turchia. Purtroppo la Turchia, anche responsabile l'Europa e il famoso accordo del 2016, ha nelle sue mani, perdonatemi la parola, una bomba umana che decide ogni tanto di far detonare, e quindi evidentemente aggrava la situazione non solo in Grecia, antiche rivalità, ma anche crea tensioni in tutta Europa.
Certo, del ruolo della Turchia parleremo tra un attimo. Ecco, Nico, prima di salutarti, dei tuoi viaggi, dei tuoi incontri al campo di Moria, a Lesbos, c'è un volto, una storia che porti nel cuore, che ci puoi raccontare in un minuto?
Sì, è una storia che sto ancora seguendo. Amir Rosteini, un bimbo di 10 anni, colpito da una gravissima malformazione. Sua mamma è stata lasciata dal marito quando afghana. Quando il bimbo è nato e si è capito che aveva una malformazione, sola, ha tentato il suicidio, ma poi si è ripresa, si è caricata addosso questo bimbo, e dall'Iran ha attraversato la Turchia, ha attraversato l'Egeo, è arrivata a Lesbos. Io l'ho incontrata mentre spingeva questo passeggino, anche con questo bimbo grandicello, per cui siamo rimasti in contatto. Adesso è stata trasferita, adesso diciamo devo dire a giugno, è stata trasferita, l'ho incontrata ad Atene, è stata trasferita a giugno, ma il sistema sanitario greco non gli riesce a garantire l'assistenza. Ci sono dei dottori che hanno visto il mio servizio al TG3 e si stanno mobilitando, diciamo che spero anche grazie ad alcune ONG di riuscire a aprire un corridoio umanitario e farla arrivare in Italia, affinché questo bimbo, magari guarire no, però possa contenere gli effetti di questa malattia. Però in generale la verità è che io ho due bimbi piccoli e nei bambini di Lesbos vedo sempre il volto dei miei figli, e penso a quanto noi siamo fortunati quando li vedo giocare con delle biglie di vetro in mezzo alla polvere o al fango, indifferenti a tutti gli shock che hanno subito e ai traumi che continuano a subire ogni giorno.
Grazie Nico Piro anche per questa testimonianza. Pavlos Neranzis, ecco, questo dossier relativo a Lesbos si aggiunge alle tensioni, no, di cui faceva cenno anche Nico Piro, della Grecia in questo momento con la Turchia. Riesce il governo di Atene a tenere tutto insieme, a gestire questa situazione?
Ma direi che è molto difficile, infatti c'è una crisi enorme nel Mediterraneo orientale. Io vorrei aggiungere, se mi permetti Roberto, che finché l'Europa continuerà a mandare denaro in Grecia e in Turchia per affrontare, per gestire la questione dei profughi, la situazione di emergenza non cambierà. E finché anche Erdogan continuerà a strumentalizzare i profughi, come abbiamo visto al confine greco-turco, al fiume di Evros l'inverno scorso, la situazione continuerà, non cambierà effettivamente. Adesso, per quanto riguarda quello che mi ha chiesto, i rapporti tra i due paesi, tra Grecia e Turchia, tra Atene e Ankara, sono molto tesi negli ultimi mesi, soprattutto nell'ultimo mese addirittura ci sono continuamente guerre di navi di guerra che circolano attorno all'isola di Rodi, a Creta, eccetera. In fondo di questa questione, di questa crisi, c'è questo il trasferimento di gas naturale in Europa. E vi ricordo che da una parte c'è il progetto EastMed siglato dai ministri dell'energia di Grecia, Israele e Cipro, che prevede appunto la costruzione di un gasdotto da 6 miliardi di dollari, e dall'altra parte c'è in concorrenza il gasdotto russo-turco TurkStream. È evidente che Grecia, Israele, Cipro, Russia, Turchia, Francia e Italia sono interessate a questo grande affare del gas nel Mediterraneo orientale. Ora, la Turchia ha un atteggiamento molto provocatorio, aggressivo e direi molto pericolosa. Questo se ne rende conto anche l'Unione Europea. Cioè la Turchia, a mio parere, va avanti per la sua strada di non rispetto di regole e trattati.
Grazie Paolo Speranzo.
Erdogan, violando il diritto internazionale.
Sì, infatti grazie a Pavlo Sneranzis, perché vorremmo approfondire proprio questo aspetto tra un attimo. Noi vi facciamo sentire proprio una dichiarazione del primo ministro greco Mitsotakis di questi giorni.
Θλιβερά γεγονότα στη Μόρια της Λέσβου. Τα συμπεράσματα της 7ης Συνόδου Χωρών του Νότου, Ευρωπαϊκού Νότου, στέλνουν σήμερα στην παράγραφο 6 ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Είναι συμπεράσματα τα οποία δείχνουν στην Τουρκία το δρόμο. Εάν η Τουρκία θέλει πραγματικά έναν ειλικρινή διάλογο με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το αποδείξει στην πράξη. Να σταματήσει αμέσως μονομερείς ενέργειες, να δώσει πιστικά δείγματα ότι σέβεται απαρέγκλητα.
Ecco, sentite la voce del primo ministro greco Mitsotakis che chiede alla Turchia di interrompere queste attività marittime nel Mediterraneo orientale. Io saluto Valeria Talbot, esperta dell'ISPI, dei paesi del Medio Oriente, di relazioni euro-mediterranee. Grazie per essere oggi a Radio Tremondo. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, benvenuta a Radio Tremondo, Valeria Talbot.
Buongiorno.
Ecco, buongiorno, ecco, abbiamo parlato appunto di queste tensioni nel Mediterraneo orientale. Ieri c'è stato questo vertice, il cosiddetto Med 7, no? Questo incontro dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo: Grecia, Cipro, Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna. C'è stato un comunicato contro la Turchia, si minacciano anche sanzioni, però forse il presidente francese Macron voleva una linea più dura, ma è stato frenato da altri paesi. Come è andato questo incontro di ieri?
Nell'incontro di ieri i paesi europei, i 7 paesi europei presenti, sono riusciti comunque a trovare una posizione comune, aprendo ad un dialogo costruttivo con la Turchia, ma un dialogo condizionato. Si è trovata una sintesi tra le diverse posizioni dei paesi europei, quelle più forti nei confronti della Turchia come la Francia, e quelle invece volte più ad una mediazione, all'apertura al dialogo, come la Germania, che si è mossa in tale direzione in questi mesi, ma anche quella di Spagna e Italia. In preparazione, in vista di questo Consiglio europeo straordinario che ci sarà a Bruxelles il 24 e 25 settembre. L'idea appunto è quella di giungere con una posizione comune, di superare le divisioni che inevitabilmente ci sono state in questi mesi e che purtroppo ci sono quando si parla di politica estera dell'Unione Europea, in quanto gli Stati portano avanti propri interessi individuali, una propria agenda che appunto, come abbiamo visto soprattutto nel Mediterraneo, poi portano a molta confusione nella posizione europea. Quindi sicuramente un passo avanti, ma con delle condizioni, cioè le sanzioni rimangono sul tavolo, vi è una linea rossa che da parte degli Stati europei non deve essere superata. Si tratta appunto quello di cessare, intima alla Turchia di cessare azioni unilaterali e di rispettare anche l'embargo sulle armi alla Libia, perché il Mediterraneo, diciamo il Mediterraneo orientale, ma il Mediterraneo in generale, in questo momento appare come un grande teatro di crisi, dove vi sono diversi centri di tensione, l'uno collegato all'altro.
Certo, c'è la crisi migratoria, la Libia e adesso queste tensioni appunto nel mare Egeo. Ecco, ha colpito ieri l'atteggiamento abbastanza duro del presidente francese Macron nei confronti della Turchia, che ha scatenato una reazione di fuoco da Ankara. Sono arrivate dichiarazioni di istinto colonialista, hanno dato a Macron dell'incapace, dell'ignorante, del frustrato. Hanno detto che Erdogan, un esponente del partito di Erdogan, ha detto che Erdogan ha preso un sacco del leader, è uno dei leader che ha preso più voti in Europa, mentre invece Macron è in declino. Ecco, i toni sono un po' questi. Che politica mediterranea sta facendo in questo momento Macron, secondo lei?
La Macron in questi anni, lo abbiamo visto a partire dalla Libia in poi, sta seguendo una linea piuttosto francese, non una linea europea. L'incontro di ieri è stato importante per cercare di comporre le divisioni e di portare avanti una linea europea, perché si sa, l'Europa, se agisce unita, è più forte, appare più forte anche nei confronti di interlocutori assertivi come la Turchia, perché appunto la Turchia, l'abbiamo visto negli ultimi mesi, ma negli ultimi anni ha assunto un atteggiamento particolarmente attivo, assertivo nel Mediterraneo orientale. Le tensioni, diciamo, l'escalation di tensione è cresciuta negli ultimi mesi, dopo che la Turchia ha portato avanti, cioè ha condotto esplorazioni nelle acque territoriali attorno alla Greca, quindi vicino all'isola di Castellorizzo, ma diciamo che è già da oltre un anno e mezzo che la Turchia conduce esplorazioni, trivellazioni nel Mediterraneo orientale per assicurarsi un posto nella partita del gas giocata da Cipro, Grecia, Israele, Egitto, da cui la Turchia non vuole rimanere esclusa. E anche in quest'ottica, e anche in un'ottica di accrescere la propria influenza nel Mediterraneo orientale, si deve leggere l'accordo firmato con la Libia di al-Serraj nel novembre del 2019 per la delimitazione delle rispettive acque territoriali. Poi qui c'è una situazione complessa, perché la Turchia non riconosce la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sul diritto del mare, non l'ha sottoscritta.
Insomma, gli intrecci sono molto, molto complessi, insomma, sì. Ci pare di capire che è una situazione molto complicata e insomma, noi naturalmente torneremo su questo tema, cercheremo di approfondirlo anche in successive puntate seguendo gli sviluppi di questa tensione nell'area orientale del Mediterraneo, anche in vista di questo vertice europeo che si svolgerà a fine di settembre. Grazie a Valeria Talbot dell'ISPI, questo tema ha appassionato molto i nostri ascoltatori, sono arrivati dei messaggi, uno molto bello che arriva da Carla e Franco da Castellammare del Golfo, scrivono: buongiorno, accoglienza diffusa in famiglia per i migranti con adeguato sostegno psicologico, medico e legale. La nostra casa è grande, siamo pronti ad accogliere. Grazie a Carla e Franco per questo bel messaggio che arriva da Castellammare del Golfo. Bene, prima di chiudere questa puntata di Radio Tremondo, parliamo del nostro pianeta, del pianeta che sta male, come abbiamo sottolineato più volte con le notizie che arrivano in questi giorni nella rassegna stampa. I contadini in Italia e nel mondo hanno un sogno: vivere della terra, rispettando la natura senza sprechi e senza sfruttamento, per il bene di tutti. Sono tante le minacce che arrivano per i contadini, sono minacciati dalle speculazioni sul cibo che li costringono ad abbandonare i campi, con effetti disastrosi per le comunità, l'ambiente e la sicurezza alimentare dei luoghi d'origine. E in Italia tutto questo produce una grave perdita per il nostro patrimonio agroalimentare. Ebbene, però possiamo sostenere tutti i progetti di FOCSIV, volontari nel mondo, e di Coldiretti a favore dell'agricoltura familiare che rispetta l'ambiente. Si può fare donando con un SMS o chiamando da telefono fisso al 45589. Ricordo che il 26, 27 settembre e il 3-4 ottobre FOCSIV con Coldiretti vi aspettano in 1000 piazze, parrocchie e mercati di Campagna Amica con il riso 100% italiano della filiera degli agricoltori italiani. Bene, finisce qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Arriva il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichittella.